Eccoci di ritorno, non facciamo passare nemmeno un minuto tra un ciclo di interviste e l'altro, ma come ormai avete capito, cari amici ascoltatori, la radio al salone è così, sono le 14.35, è ritornato Matteo Cantamessa ai microfoni con un graditissimo ospite che si chiama Andrea Borla ed è uno scrittore. Ciao Andrea, benvenuto su Radio Archimede.
Ciao Matteo.
Allora, prima di entrare poi nel merito ovviamente della tua opera, parlavamo prima un po' fuori onda così, come ti è parso il salone di quest'anno, oltre che caotico, come giusto che sia, insomma, abbastanza...
Ma mi è sembrato decisamente ricco. Io vengo al salone...
È un tema che tira parecchio, no? Ancora il libro, grazie a Dio.
Ma sai, nel salone, dico una cosa non tanto politically correct, non sai mai se tira più il libro o l'evento, perché
certo.
Comunque vedendo la folla che... Sì,
se vuoi comprarti un libro passa dalle librerie, no?
Si accalca veramente nelle librerie dei grandi marchi, e quindi io
poi loro sono bravi anche a creare l'evento intorno, poi esatto. c'è la Rai, insomma, poi il personaggio famoso, l'evento sicuramente ha un suo perché all'interno del salone, però comunque è un bene che comunque anche involontariamente queste persone cominciano
vengano attirate,
certo. Sbircino. E tra i vari titoli di libro sicuramente possono leggere questo titolo che è Inganni e Ossessioni.
Sì.
In questo caso è il tuo libro.
Sì, è il mio libro che è uscito di recente per Storica di Francesco Giubilei, che è una piccola casa editrice. Giubilei è famoso per essere il più giovane editore italiano, ma assolutamente si sta facendo da anni conoscere più per la sua bravura che per questo aspetto.
E questo è il tuo secondo libro, giusto?
Ma io ho
pubblicato
un po' di romanzi alle spalle, come romanzi questo è
il quarto.
Poi ho curato alcune raccolte di racconti in cui faccio anche quest'opera di mettere assieme pezzi scritti da altri autori attorno ad un tema, e anche lì ho tre raccolte di racconti curate da me. Però è il primo libro che faccio con Francesco Giubilei, gli altri sono per la maggior parte pubblicati con il foglio letterario di okay. Gordiano Lupi.
Ma entriamo nel merito, no, di questo ultimo romanzo. Allora, qual è il fulcro di questo ultimo tuo romanzo scritto, Inganni e Ossessioni?
Allora, tutto ruota attorno alla figura di un professore, Tommaso Vasile, un professore che si accorge, quasi come il protagonista di Uno, Nessuno e Centomila, si accorge in un attimo, prende atto, diciamo così, in un attimo della condizione della sua vita, che purtroppo per lui è assolutamente stagnante. Se ne rende conto perché nella scuola in cui insegna, di recente c'è stato un lutto mm-hmm. di un allievo, e questo dovrebbe essere dovrebbe colpire fortemente sia lui, come ha colpito fortemente gli altri allievi, dovrebbe colpirlo fortemente perché è un suo allievo, perché è
una perdita,
è una perdita di un giovane, quindi
certo.
è una morte ancora più che dovrebbe insomma avere degli effetti devastanti in lui. Invece si accorge di vivere questo lutto con assoluta indifferenza, e questo un po' come accorgersi di avere il naso leggermente storto, che è l'inizio
certo.
del romanzo
certo.
di Pirandello, gli fa partire tutta una serie di considerazioni per vedere come può fare a sbloccare questa sua vita, che è ferma dal punto di vista del lavoro, è ferma anche dal punto di vista dell'arte, perché lui ha come seconda attività quella di fare il ghostwriter.
Ah, ok.
Il ghostwriter è quel soggetto
sì.
che aiuta gli scrittori famosi a scrivere i libri. È un'opera un po' di bottega.
Ultimamente è un mestiere che va per la maggiore, perché tutti scrivono libri, ma è ovviamente palese che non siano stati loro a scrivere.
No, o comunque non completamente.
Viene in mente Ibrahimovic, non lo so.
Sì, sì. Non completamente.
Quindi è anche ghostwriter. Però chi è poi per l'autore il protagonista? Tommaso Vasile, insomma.
Allora, Tommaso Vasile è sostanzialmente un quarantenne, è un quarantenne che è arrivato alla metà della sua vita, e infatti si chiede che cosa deve fare nell'altra metà. Aspetta ancora la donna della sua vita, ha una relazione con una ragazza piuttosto giovane, ma intrattiene altri rapporti che nel libro vengono immediatamente svelati. All'interno di questo ragionamento sulla sua vita c'è anche chi sarà la donna della sua mezza vita. cioè di quella mezza vita che gli rimane, chiaro, sostanzialmente. Chiaro.
È un abbastanza calcolatore.
È uno che a un certo punto è costretto a fare i conti.
Sì, sì, a programmarsi. A
sì,
programmarsi.
Perché ha detto, beh, 40 anni li ho passati così, a fare cose che alla fine scopre che non lo soddisfano. E quindi da lì in poi deve cercare di capire invece che cosa fare. L'aspetto della creatività, che per lui è decisamente frustrato, perché fare il ghostwriter non è assolutamente una cosa creativa.
No, certo, anche perché poi la tua opera viene poi applaudita a un altro.
Sì, infatti lui ha un grande cruccio durante tutto il romanzo, che deve scrivere un capitolo in cui si parla di una passeggiata di un protagonista di un libro di un altro, ovviamente, per Genova. E il suo problema è che lui odia Genova. E quindi questa cosa gli è insopportabile.
Non riesce a scriverlo bene.
Non riesce proprio a scriverlo. Tra l'altro troverete il capitolo, perché a un certo punto l'ho scritto ed è pubblicato all'interno del libro. Quindi c'è proprio il capitolo.
Finalmente
che lui...
in qualche modo, tramite un altro ghostwriter, che in questo caso sei tu.
Sono io sono il suo ghostwriter in realtà.
Quindi è un romanzo dove ci sono degli intrecci amorosi, ovviamente. Intrecci amorosi anche ben svelati, senza troppi segreti.
Sì, perché se uno chiede a me, il tema principale del libro è l'amore.
Okay,
cioè, io volevo scrivere un libro sull'amore a 40 anni. Che cos'è l'amore a 40 anni? Mi rendo conto che se l'avessi scritto così, come l'ho detto, non avrebbe venduto una copia. E di conseguenza dietro c'è anche tutto un intreccio che è decisamente più complicato, che riguarda un incarico che gli viene dato, una possibilità di cambiare la sua vita che viene data a Tommaso Vasile, quella di lavorare, diciamo così, per un imprenditore, fare il ghostwriter, ma questa volta per un imprenditore, che deve costruire un impianto di smaltimento di rifiuti speciali. E quindi ha bisogno di qualcuno che scriva tutto il materiale divulgativo che indori la pillola, quindi tutto quello che va poi a finire ai cittadini che si vedono lì vicino costruire questo
certo,
impianto.
Certo.
Quindi viene chiamato a questo tipo di attività grazie a un politico che è il padre della sua ragazza, e quindi da lì comincia quello che lui vede come la possibilità di sbloccare la sua vita. Da lì cominciano poi i suoi guai, in realtà. Quindi il meccanismo del libro, quello che diciamo la trama, quella che fa andare avanti il romanzo, è quella. Per me la cosa più divertente è stata invece quello di metterlo nei guai per quanto riguarda l'amore, perché fargli gestire tre rapporti con tre donne completamente diverse, l'uno dall'altro, è proprio quello che...
Quindi è un tema molto importante l'amore in questo romanzo, ovviamente, si capisce, cioè nel senso... È un tema importante per Tommaso Vasile, ma anche per l'autore, credo, poi a questo punto, cioè nel senso che vuole in qualche modo comunicare... per lui questa importanza.
Ma pensa che volevo chiamare il libro Amore e Ossessione, tenendo questa duplicità di termini all'interno del titolo, un po' la Woody Allen, ombra e nebbia. Cioè, Woody Allen ha spesso dei titoli composti da due parole.
Sì, sì.
Alla fine anche lì il titolo ha influenza sulla collocazione poi del libro all'interno della libreria. Un libro che si intitola Amore e Ossessione può finire o negli Harmony o nella psicologia.
E visto sì, che, vorrei, no, su questo nuovo tema del femminicidio, no? Cioè, che a volte può venire fuori questo
e non discorso. Andrebbe bene in nessuno dei casi,
perché giustamente ci vuole anche un progetto di marketing, no?
Sì, esattamente.
per il lancio del libro. Inoltre però in questo romanzo c'è anche il tema della giustizia.
Sì, il tema della giustizia, che vuole essere un tema concreto, perché noi tutti siamo molto abili e leggeri nel parlare di giustizia, sì, come nel parlare del bene e del male, perché è lo stesso tipo,
certo,
di approccio, quando parliamo di qualcosa di astratto. Quindi se uno...
Che capita agli altri,
esatto,
immediatamente.
Quindi finché capita agli altri, no, la giustizia è intoccabile, anzi...
Giusto, ingiusto.
No, giusto, ingiusto.
Quando si parla in soggettiva, invece c'è sempre un problema di critica.
Io infatti ho cominciato a dire, sì, va bene, ma... Se poi la scelta di fare qualche cosa per la giustizia o contro la giustizia ha poi degli effetti personali, degli effetti che uno va a vivere in prima persona, il nostro giudizio è sempre così leggero? Siamo sempre così veloci nel dire sì, assolutamente, sceglierei il bene.
Certo.
Invece...
No, è quello il grosso problema. Quindi questo è un tema che viene analizzato a fondo nel romanzo, cioè
sì,
nel senso...
sì, sì, diciamo che il protagonista si troverà a dover effettuare una scelta consapevole delle conseguenze che porterà a se stesso. Nel mio romanzo precedente, che era di cose giuste e di cose ingiuste, la cosa era completamente opposta, era il protagonista era, tra virgolette, vittima di una scelta altrui. E quindi doveva attendere che ci fosse questa scelta e poi purtroppo gli effetti di quella scelta li avrebbe patiti lui. In questo caso c'è una visione soggettiva. Tommaso Vasile si troverà a dover effettuare questa scelta ben consapevole che sarà lui a pagarne, in un modo o nell'altro, le conseguenze.
E il rapporto che lui ha con i suoi studenti è definito in questo romanzo, nel senso come vede lui i nuovi giovani?
Sì.
C'è un'idea, esprime un'idea lui di...
Sì, lui...
uno sguardo sul futuro, no? Anche perché il professore è un ruolo, oggi è semplice dirlo, in realtà poi non è sempre così, è un ruolo veramente fondamentale per la società moderna, ma anche per quella antica fondamentalmente, perché è da lì che si forma poi la società e il futuro, quindi c'è come dire, anche un accenno a questa parte di professione.
Sicuramente, lui guarda i suoi allievi, soprattutto ne guarderà uno, uno con le persone che gli ruotano attorno. Come ho detto all'inizio, il romanzo parte da un lutto,
sì,
che non si racconta all'interno del romanzo, qualcosa che è già successo prima. Questo lutto è patito soprattutto dalla madre dell'allievo, che si chiama Sara. Sara è una delle donne con cui Tommaso Vasile intrattiene un rapporto che non è amore, è la condivisione di sentimenti profondi, come appunto in questo caso l'elaborazione del lutto. Però sicuramente è una delle donne con cui effettua un percorso all'interno, che lo porterà all'interno di questo romanzo. La mamma di questo allievo gli chiede una cortesia, cioè gli chiede di tenere d'occhio il miglior amico di suo figlio, che è già di per sé una persona molto chiusa, è una persona che alcuni definiscono un po' strampalata, ascolta heavy metal, va sempre in giro con le magliette nere, con i mostri disegnati sopra, quindi lo vedono già come un personaggio a rischio. Dice, butta un occhio su di lui perché già
ovviamente avrà accusato anche il colpo della perdita dell'amico.
Esattamente, e allora lui comincia a tenere d'occhio questo ragazzo che non è un suo allievo.
Ah ecco, non è un suo allievo.
Non è un suo allievo, però comincia a tenerlo d'occhio. Qua ho voluto creare un duplice binario. Uno dei temi principali, come dicevo, è quello dell'amore per questo quarantenne, che però guarda un quindicenne che ovviamente in mezzo a tutte queste cose che fa, quindi questi patimenti che sta attraversando, ma anche le cose normalissime,
certo,
che fanno tutti i quindicenni, si gestisce anche un problema amoroso. E quindi è il quarantenne che rivede se stesso nel...
Ah, ecco, un tornare un po' indietro su questo,
esatto, diciamo che
su questa parte.
Se c'è che cos'è l'amore a 40 anni, ecco, lui negli occhi dei suoi allievi si ricorda di che cos'è l'amore a 15 anni. Da questo raffronto comincerà anche lì a trarre delle conclusioni, pezzettini che poi gli servono per
arrivano
trarre delle conclusioni.
Che la conclusione poi è una conclusione, ora senza svelare per forza tutto il libro, perché sennò poi nessuno lo va a comprare, nessuno va a leggere, che però è un qualcosa che lascia a bocca aperta, no? C'è un...
Spero di
una
sì.
Surprise.
Spero di sì, perché ho voluto creare un effetto sorpresa nell'ultima riga del romanzo.
Una tecnica proprio di scrittura hai seguito proprio, come dire.
Sì, perché
hai applicato una regola di quelle buone che...
Ma diciamo che il colpo di scena nell'ultima pagina è sempre qualcosa
che aiuta.
Non aiuta molto quelli che la prima cosa che fanno quando comprano un libro è leggere l'ultima pagina.
Che sono
pagina.
Dei gran pirla, veramente, perché ti rovini il tuo piacere di lettura. Quindi.
Esatto, qui ve lo rovinate sicuramente, perché nell'ultima pagina c'è un colpo di scena, e addirittura nell'ultima riga dell'ultima pagina c'è un colpo di scena. Diciamo quello che si può dire. Alla fine di questo percorso che Tommaso Vasile dovrà effettuare, sarà costretto ad effettuare delle scelte, altre scelte gli cadranno addosso. può darsi che lo troverete in una condizione particolarmente frustrata. Io non sono un ottimista. Ecco. Di mio, non sono assolutamente un ottimista, però ho voluto dare un segnale di ottimismo. Perché? Perché tutto il libro parte da un presupposto: la vita di Tommaso Vasile è ferma. Tommaso Vasile sta cercando qualche cosa per farla ricominciare, per farla riavviare. In questo modo si espone a dei pericoli. Io volevo far passare il messaggio che è giusto esporsi a dei pericoli. Lui avrebbe anche potuto fare la scelta di rimanere fermo nel protetto
della sua vita, che anche se non gli garbava, però insomma non gli creava grossi problemi.
Esattamente. Almeno. Invece, col fatto di volerla movimentare, è ovvio che a un certo punto si trova a dover subire dei rischi. Cioè, è un certo. rischio cambiare la propria vita, cambiare le cose. Però è anche l'unica cosa che uno può fare se vuole dare un senso a quella mezza vita che lui aveva ancora da vivere.
Ma c'è un pezzo di autobiografia in tutto questo, oppure come non nel senso grosso di autobiografia, però come dire, c'è l'idea dell'autore, c'è di Andrea Borla, la visione ricordami il nome, Tommaso Vasile. È un po' anche la visione di Andrea Borla, oppure lui si è voluto completamente distaccare da Tommaso Vasile e ha fatto un'altra storia?
Ma diciamo che è inevitabile che qualunque cosa uno scriva è palesemente autobiografica. Poi non è del tutto così.
No, certo.
Questo è
un romanzo, giustamente.
Evidentemente, sì.
Carica però dove vuole caricare.
Evidentemente tratti autobiografici ce ne sono, un po' perché io ho 40 anni, un po' perché io come Tommaso Vasile ho tenuto un orologio fermo con la pila scarica in cucina per un sacco di tempo, dicendo sì, poi un giorno cambierò la pila e l'orologio ricomincerà ad andare.
Sono tutte queste figure, no, che vengono, sì, che rimandano.
Posso dire che il tratto che mi accomuna di più con Tommaso Vasile è che lui sfoga la sua creatività. Purtroppo, facendo il ghostwriter, sfogare la creatività non è proprio
è la prima volta che compare Tommaso Vasile nei tuoi libri, vero?
Sì, 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 sì.
È la prima volta.
Sì, sì. Poi
forse ricompare.
Sì, anche perché io ho purtroppo questa idea di scrivere i libri a blocchi.
Sì, sì.
Quindi sicuramente non vedremo forse tanto lui, ma altri personaggi del libro ritorneranno sicuramente.
Della parte autobiografica, no?
No, che come Tommaso Vasile lui sfoga la sua, non ha sfogo la sua creatività facendo il ghostwriter, ma una cosa la fa: tutte le mattine scrive una frase su Facebook, su un profilo in cui non c'è neanche il suo nome, perché ovviamente ha tutti gli allievi e quindi vorrebbe evitare che gli allievi
è ghostwriter pure
anche
di Facebook,
anche di Facebook è ghostwriter. Però scrive una frase, cioè che è l'unica cosa che tutti i giorni si costringe a fare. Ne scrive una, dice: io scrivo una stupidaggine al giorno. Ecco, è esattamente quello che faccio io. Io alle 8 del mattino scrivo una stupidaggine su Facebook. Le troverete quasi tutte nel libro, perché ogni capitolo comincia con una frase che poi è presa dalla vita che sta vivendo Tommaso Vasile, ma è significativa per il romanzo.
Adesso che mi dai il link su Facebook, i contatti oltre il Salone del Libro, oltre lo stand in cui trovare il tuo libro, quali possono essere?
Allora,
trovare Andrea Borla, lo scrittore.
Allora, mi trovate come Andrea Borla su Facebook. Mi trovate in maniera molto semplice: www.andreaborla.com, c'è cioè il mio sito.
Com, dove ci sono poi anche tutte le altre tue opere precedenti.
Sì, ovviamente. Esatto. Ho scelto .com non perché mi senta professionale, ma perché faceva Andrea Borla.com, ABC.
Ah, ok.
Quindi non per una, perché non è che volessi darmi un tono, bastava anche .it.
Però ABC.
ABC.
Così uno se lo ricorda.
Se lo ricorda meglio. C'è una pagina del romanzo su Facebook, Inganni e Ossessioni, e lì ci sono tutte le notizie.
E invece se si vuole ancora, per qualcuno che è ancora entro questa sera alle 21 passa di qua, il libro si trova?
Il libro si trova allo stand B68, l'editore Historica, Francesco Giubilei, ovviamente ci sono delle copie che io potrei anche autografare,
ecco
perché poi varranno di più.
Ragazzi, visto che Andrea è venuto qua anche in particolar modo perché l'ho convinto a tornare, perché lui a Salone c'era già stato per fare l'intervista che ci ha regalato, almeno che questo tempo in più che lui deve
venga
passare qua
venga utilizzato
in maniera positiva. Grazie Andrea, allora grazie a te, ci ritroviamo sicuramente presso lo stand del tuo editore. E noi per il momento la maratona parlata si ferma qui, andiamo un po' con un po' di musica mandata dal nostro Alessandro Gennaro e se non sbaglio alle 15 dovrebbe esserci, o 15:30 ci sarà la prossima intervista, ma come sapete questi giorni è tutto così a galoppare, quindi a dopo sempre su radioarchimede.it. Ciao a tutti, ciao Andrea.
Ciao. I know you.